And the Oscar goes to Due to the Mary!
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Secondo me questi signori qua non erano tanto convinti di essere in un film.
Ah, ma era per commentare la notizia, no? Io pensavo fosse un riconoscimento per la nostra bravura, per la trasmissione, quindi queste fanfare così enfatiche, questi fiati.
Si adattava bene a tutto la colonna sonora di Guerre Stellari. Questo per parlare della vicenda nella quale sono incappati questi signori che abitano a Naples, in Florida. Una famiglia americana ha chiesto alla NASA, Mauro, $80,000 di danni dopo che detriti spaziali hanno colpito la loro casa. Si sarebbe trattato in particolare di una... Mamma mia, tu pensa se ti capita una cosa del genere. Di una lastra cilindrica di quasi un chilo proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale che ha perforato il tetto degli Otero, questa famiglia Otero, l'8 marzo di quest'anno, mentre peraltro uno dei figli era in casa. Nessuno fortunatamente è stato colpito, ma si sono create ben due voragini nel tetto e nel pavimento. L'Agenzia Spaziale Statunitense ha confermato che i detriti facevano parte di una delle sue apparecchiature di supporto al volo, che la lastra si era sganciata nel 2021, poi ha circunnavigato l'universo per tutto questo tempo.
Ha perso l'orbita e poi è caduta.
Esatto. Di solito questo tipo di rifiuti parziali si disintegrano al loro rientro nell'atmosfera terrestre, ma evidentemente in questo caso non è successo ed è rimasta appunto questa parte intatta. Adesso la NASA non ha pagato, ma si è pure presa 6 mesi di tempo per rispondere alla contestazione, che non sarà tanto amichevole.
E forse devono capire se sono assicurati o no, visto che oggi, mentre noi andiamo in onda, c'è anche la relazione IVAS, magari la NASA sta vedendo, dice: guardiamo un po', scusate, possiamo tirar fuori la polizza?
Esatto.
Perché sennò qua $80,000 qualcuno li deve cacciare.
Peraltro è un tema interessante, perché la New Space Economy in realtà vede molto attive anche proprio le aziende che si occupano di recupero dei detriti spaziali. Ne abbiamo anche di italiani molto molto interessanti. In questo caso, insomma, questo detrito era finito lì e nessuno se n'era accorto. Ma tu ti rendi conto, tu stai a casa tua e ti arriva sul tetto
un detrito
spaziale.
Sai che ci sono tantissimi satelliti non più in uso che purtroppo rappresentano un problema. C'è una sorta di inquinamento anche della parte più vicina alla Terra.
Infatti, ti dicevo,
sono lì che girano
e le aziende sono specializzate proprio nel recupero dei detriti spaziali. Ma non parliamo di cose un po' più terrene oggi. Molto più terrene.
Allora, parleremo di bollette. Parleremo di bollette.
Da-da-da.
Eh sì, perché è il momento. Incombe su di noi non il detrito spaziale, ma
speriamo che non si tramuti come
l'uscita dal mercato di maggior tutela dal primo di luglio, quindi oramai siamo veramente al conto alla rovescia, per restare in termini appunto aerospaziali, siamo al conto alla rovescia per l'abbandono del mercato di maggior tutela. In realtà, come abbiamo sempre spiegato in tutte queste settimane, da gennaio e ancora da prima fino a oggi, sono tutti passaggi non traumatici, non ci saranno distacchi di corrente, distacchi di fornitura. Ci sarà tempo anche per i consumatori che non hanno scelto di entrare in una sorta di mercato calmierato, controllato, per poi andare a scegliere il fornitore, sempre che non siano clienti cosiddetti vulnerabili. Tutto questo per presentare adeguatamente, e ci fa molto piacere averlo qui con noi proprio in questa occasione, il dottor Stefano Besseghini, presidente ARERA, l'autorità di regolazione reti, energia e ambiente. Benvenuto negli studi di Viale Sarca 223, perché credo che sia la sua prima volta nella nostra nuova sede.
No, è già venuto. Non ho lasciato traccia di memoria.
Non lo ami più come una volta.
No, mi sembrava che l'avessimo ospitato, ma solo in Monterosa.
Non è che
benvenuto e grazie.
Ho fatto la sola trasmissione magari in quella circostanza. No, c'eri anche tu.
C'ero anch'io. Allora, e niente.
Tratto con la notizia di apertura mi comincio a preoccupare, perché sapete che l'autorità regola anche il settore dei rifiuti da qualche tempo, e quindi non vorrei ritrovarmi anche con i rifiuti spaziali.
Anche i rifiuti spaziali potrebbe.
Ha avuto questa grande opportunità oggi lei di sentire questa notizia, e quindi adesso torna a casa, a Roma, a gestire appunto Arera, magari cominciando a meditare su quello che sarà necessario fare.
Non vorrei che il ministro Giorgetti, sentendo tutto questo,
gli dicesse... viene un altro mal di pancia.
No,
dai,
che ci mette una bella tari anche sul rifiuto spaziale, così tanto per qualcosina tiriamo su anche da lì. Va bene, però prima ci sarà...
Secondo me non c'è bisogno di dirlo oggi il numero verde, perché ne approfitteranno in parecchi. In tanti ci stanno già scrivendo, peraltro già questo magari posso cominciare ad anticiparlo, così invogliamo anche gli altri ascoltatori a scriverci o a chiamarci. C'è chi sta già lamentando il fatto che questo passaggio al mercato libero dell'energia è un passaggio per niente affatto indolore, perché comunque non si riesce a trovare un'offerta sul mercato migliorativa rispetto alla tutela appunto che sta concludendosi. Questo lo sapevamo, era una tendenza che era già evidente con il mercato del gas, però gli ascoltatori si chiedono vabbè, già mi state obbligando ad uscire, e quindi lo vedono proprio come una sorta di momento in cui le compagnie se ne stanno approfittando per parlare proprio pane e salame, come dire Mauro.
Sì, ma forse dottor Besseghini, in realtà è un po' questa fase che si presta a qualche aggiustamento, perché poi quello che viene proposto, e ne abbiamo parlato tante volte qui in trasmissione, è non solo la fornitura, ma servizi accessori, servizi aggiuntivi, di cui magari in questo momento è un po' difficile anche capire la reale utilità.
Sì, diciamo che in realtà il momento di passaggio naturalmente si presta anche a un attrito di primo distacco, chiamiamolo così.
Un attrito anche, di primo distacco?
Sì, tutte le cose che si avviano hanno bisogno di un loro momento di rodaggio.
Ora, abbiamo staccato il cordone ombelicale dal mercato tutelato.
Anche qui va detto che questo meccanismo in realtà è in vigore già da molto tempo. Il mercato libero non è una scoperta che facciamo il primo di luglio. Non dimentichiamoci che più del 70%, anzi più del 75% ormai dei consumatori è già sul mercato libero da diverso tempo. Ora, se guardiamo le categorie di consumatori che sono interessati da questo passaggio, abbiamo due grandi mondi, i cosiddetti clienti vulnerabili e i clienti non vulnerabili. Allora, per i clienti vulnerabili va detto che di fatto non cambia nulla con il primo di luglio, hanno questa caratteristica di vulnerabilità che, lo ricordo, ormai credo che sia veramente noto a tutti, ma insomma sono le persone con più di 75 anni, le persone che sono destinatari di un bonus energetico di qualunque natura, che sono intestatarie, essendo intestatarie del contratto sono titolari della cosiddetta legge 104, quindi quella che difende situazioni sanitarie particolari. Poi sono due casi più piccoli, più residuali, che sono
gli
utilizzi di dispositivi medicali salvavita, o il fatto di risiedere in casette temporanee a seguito di grandi eventi calamitosi. Ma insomma, questi clienti vulnerabili mantengono la cosiddetta, appunto, caratteristica di vulnerabilità, che vuol dire sostanzialmente che possono muoversi tra il mercato libero e il servizio di tutela, che si chiamerà servizio di vulnerabilità, in qualunque momento anche futuro, perché non cambia nulla sostanzialmente. Poi abbiamo una grande categoria di clienti non vulnerabili che sono già sul mercato libero, per loro evidentemente nulla cambia, sul mercato libero erano, possono continuare a rimanere. Adesso faremo un discorso rapido del motivo per cui loro sono gli unici che potrebbero fare una valutazione diversa. E poi ci sono i clienti non vulnerabili che sono attualmente nel servizio di tutela, e questi transiteranno il primo di luglio, senza fare assolutamente nulla, al cosiddetto servizio tutele graduali, che è questo servizio che dura 3 anni, che di fatto è lo strumento che, rispondendo alla previsione normativa, ARERA ha messo in piedi per garantire appunto un passaggio, diciamo così, progressivo. Il nome tutele graduali indica proprio questo.
È un bel periodo, 3 anni però.
È un bel periodo, ed è un periodo che in realtà risponde al fatto che comunque queste dinamiche sono inerzialmente molto molto lente, e non dimentichiamoci che appunto, essendo quello della possibilità di uscire dal servizio tutela una prerogativa che esiste da diversi anni, questo 25% vuol dire che rappresenta una categoria di consumatori, tolti i vulnerabili, ma non tutti i vulnerabili sono in tutela, ci sono vulnerabili che stanno sul mercato libero potremmo aprire un'ampia pagina sul quanto il vulnerabile che è passato sul mercato libero lo abbia fatto consapevolmente. Ecco perché molto correttamente la previsione normativa gli lascia spazio di entrare e uscire.
L'ha detto lei,
quando
se
vuole.
Lo dice lei, noi no, chi questo, siamo per poter...
Questa è una diciamo, è un'analisi che abbiamo condotto, io ne ho fatte diverse relazioni a Parlamento e Governo, anche quelle annuali, l'abbiamo detto più volte, insomma molte uscite dal mercato libero apparentemente non rispondono a una razionalità finanziaria, a una razionalità economica. Ora questo di per sé va sempre calato nella realtà, ci sono servizi come diceva prima Meazza, ma ci sono anche semplicemente caratteristiche dei prodotti del mercato libero che giustificano un differenziale di prezzo, però non necessariamente così alto.
Mauro, anche i presidenti delle autorità strigliano le aziende e le società sulle quali hanno competenza, un po' come è successo questa mattina con l'IVAS verso le assicurazioni, adesso ne parleremo un attimo, però prima abbiamo l'appuntamento del lunedì.
Giusto, Meteo Borsa.
Meteo Borsa.
Ma conduttori, la probabilità che un detrito spaziale ti cada sul tetto di casa è la stessa che la Deborah si faccia il tatuaggio del Bitcoin.
Vabbè. Giacomo Calef, Country Manager Italia di NS Partners. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora, un'occhiata all'andamento di borsa in questo momento. La partenza della settimana è piuttosto buona, direi promettente per i listini continentali che hanno avuto un paio di settimane invece piuttosto volatili a causa del voto europeo di due settimane fa. La prima settimana di reazione all'esito appunto elettorale è stata piuttosto difficile. Settimana scorsa c'è stato un tentativo di recupero, oggi il quadro è favorevole, è positivo, se consideriamo peraltro che questa è la settimana delle elezioni francesi. Primo turno 30 giugno. Abbiamo Londra in rialzo dello 0,53%. Qui settimana scorsa ricordiamo la Bank of England non è intervenuta sui tassi di interesse, anche se l'inflazione si è riportata al 2%, rinviando un possibile taglio ad agosto. Parigi più 0,72, Francoforte più 0,6, Milano molto meglio delle altre più 1,24%. Calef, da dove vuole partire per anticiparci quello che potrebbe succedere questa settimana, ma soprattutto quali sono i temi che gli operatori finanziari guarderanno di più?
Beh, intanto lei ha fatto vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè oggi le borse sono positive, però se guardiamo dal giorno post elezioni tutte le borse europee sono negative, intorno al tra meno 2 e meno 3%, quindi ancora non si è recuperato questa discesa, dovuto a cosa? Principalmente all'aumento dei rendimenti sui governativi. Si guarda sempre lo spread italiano verso il Bund è arrivato a 150, a inizio mese era intorno a 130, quindi adesso abbiamo questo livello che si è un po' cristallizzato. Tutto poi verte intorno a qualcosa di breve termine, cioè a quello che succederà soprattutto negli Stati Uniti d'America con i dati che devono uscire. Questa settimana abbiamo sia il PIL americano che l'inflazione americana, quindi capiremo da che parte andrà la Federal Reserve, se manterrà i tassi così o se li taglierà. E poi abbiamo invece qualcosa più europeo che riguarda a quello che sarà il futuro dell'Europa, perché noi guardiamo sempre le politiche monetarie, diciamo tagliamo i tassi per cercare di stimolare l'economia, però dall'altra parte le politiche fiscali sia nazionali che europee possono dare una grande spinta all'economia, quindi dobbiamo considerare sempre politiche monetarie e politiche fiscali. Con l'incertezza che vediamo in Europa è quello il grande dilemma, quali potrebbero essere le future politiche fiscali comunitarie.
Tra l'altro da anni e anni, perché ricordo era ancora al vertice della BCE Mario Draghi, si dice che bisognerebbe avviare delle riforme fiscali, gli stati dovrebbero avviare riforme fiscali per una politica distributiva più efficace. In questo momento però, proprio in queste settimane, Calef, abbiamo questa incertezza fortissima sulle elezioni francesi. E secondo i sondaggi il partito di estrema destra, il Rassemblement National, dovrebbe prendere ampio spazio, poi non sappiamo quanto. E però a questo punto vorrebbe dire probabilmente grandi sussidi statali, se terranno fede a quello che stanno annunciando in campagna elettorale, a parte che poi è una campagna elettorale molto serrata e anche molto vibrata, noi in Italia la vediamo meno, ma essendoci solo pochissime settimane per decidere, è chiaro che i toni vengono forzati.
Direi giorni proprio. Calef.
Ma le elezioni politiche francesi hanno un doppio impatto, uno nazionale, cioè appunto se le future politiche anche lì fiscali andranno a aumentare il deficit, c'è già come dire, c'è stata l'infrazione già in Francia, non solo in Francia, quindi se continuerà l'aumento del deficit in quel paese, e poi tutte le discussioni che si facevano a livello europeo, perché di qualche settimana fa, anche mese fa, che si parlava di debito comune anche per la difesa comune. Ecco, certi partiti non ne vogliono sentir parlare di debito comune, quindi anche questo crea incertezza a livello europeo e incide quindi anche soprattutto sugli stati nazionali che sono più indebitati come il nostro.
Allora, poi segnaleremo nel dettaglio quello che succede a Piazza Affari. Ricordo solo che oggi staccano la cedola a 7 società. Vorrei fare solamente un ultimo commento sulla situazione giapponese di questa mattina. Calef, il Nikkei ha chiuso con un rialzo di mezzo punto, ma secondo Bloomberg la banca centrale giapponese è pronta ad aumentare i tassi di interesse per contenere l'enorme svalutazione dello yen. È un tema da tenere sotto osservazione secondo lei? Insomma, quanto conta anche l'andamento di questo mercato per chi guarda agli investimenti, diciamo l'area asiatica nel suo complesso?
Allora, il yen giapponese è stato sempre, come il franco svizzero e il dollaro americano, una valuta di sicurezza, una valuta dove io vado quando c'è un momento di incertezza, forse meno per gli europei, ma sicuramente per altri paesi. Lo yen è sempre stato una moneta rifugio. Adesso ci sono molte fluttuazioni perché si sta ampliando quello che è il divario fra i tassi di interesse giapponesi e quelli americani, quindi anche un leggero rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan avrebbe un poco come dire, inciderebbe poco su questo differenziale. Però sia il viceministro che il ministro delle finanze hanno detto che la banca centrale giapponese interverrà in modo tale che queste fluttuazioni non siano troppo eccessive e quindi si ritorni, come dire, una valuta più stabile.
Intanto lo spread BTP e Bund inchiodato a 150 punti e l'euro vale 1,0724 sul dollaro. Grazie a Giacomo Calef, buona settimana anche a lei, a presto.
Buona settimana a voi.
Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
Presidente Besseghini, non faccia quella faccia, ma ogni autorità ha la sua colonna sonora. Adesso mi sfugge quella che mettiamo con Arera.
Chiediamo subito a Marco Lombardo, esatto. Così al rientro. No, sempre
delle, era sì. Una musichetta.
No, sinfonie.
Fuoco.
No. Quello lì sono stacchi. Quelli sono stacchi estemporanei, mentre abbiamo proprio sempre brani di musica classica. Andiamo. Proprio un assaggio di musica classica per ogni autorità.
Esatto.
Abbiamo la cavalcata delle Valchirie per l'antitrust.
Che ha inaugurato il corso, diciamo, dopodiché siamo andati.
Abbiamo Giuseppe Verdi per l'Ivas, quindi insomma ogni autorità ha il suo autore classico.
Allora una primavera di Vivaldi.
Allora, sì esatto. Allora in questo momento a Roma è in corso la presentazione della relazione annuale dell'Ivas, l'istituto di vigilanza sul mercato assicurativo, con le considerazioni del presidente Luigi Federico Signorini. E allora, come vi anticipavo prima, sono molte le cose interessanti dette, soprattutto con uno sguardo molto attento anche in questo caso, anche nel caso di questa autorità, alle problematiche dei consumatori. Diamo qualche elemento appunto emerso questa mattina. Per il settore assicurativo il quadro, ha detto Signorini, è complessivamente in miglioramento, però non è il caso di abbassare la guardia. Il rialzo dei tassi di interesse ha continuato ad incentivare nel 2023 i riscatti da una forma particolare di assicurazione, dalle polizze vita, riscatti che sono cresciuti nell'ordine del 63% sull'anno precedente e la raccolta premi è diminuita del 3%. La redditività del comparto è stata del 12,6%, magari in percentuale agli ascoltatori questa cifra può dire poco, però è una percentuale che, dice Signorini, ha beneficiato del recupero delle quotazioni di mercato degli attivi. La dinamica dei riscatti, delle estinzioni anticipate, è stata influenzata da molti fattori, sicuramente ha inciso molto il caso Eurovita. È stata influenzata dalla natura dei canali distributivi usati da ciascuna compagnia e varia a seconda del valore delle polizze. I riscatti hanno, ha detto Signorini, acceso il faro sul tema della liquidità e dietro anche la spinta dell'IVAS le compagnie hanno cominciato a porre in essere, c'è stata una moral suasion molto forte, hanno cominciato a porre in essere soluzioni efficaci. Tuttavia, ammette il responsabile appunto dell'IVAS, l'esperienza degli ultimi 2 anni ha messo in evidenza i rischi connessi ad alcuni modelli di business vita. In presenza di rendimenti garantiti e facoltà di riscatto senza penalità, non possono che crearsi tensioni quando mutano le condizioni di mercato, e quindi Signorini ha invitato le compagnie ad adottare dei correttivi. Le compagnie, suggerisce, dovranno ripensare l'offerta di prodotti calibrando meglio la struttura delle garanzie offerte, i connotati di liquidità delle polizze. Il riscatto è sempre oneroso, soprattutto se si vuole riscattare, se si ha bisogno di riscattare negli anni molto precoci, diciamo, della vita della polizza, e bisogna anche rivedere gli incentivi ai distributori.
Due parole su come è andato il Ramodanni nel giudizio di Signorini. La raccolta è aumentata per il terzo anno consecutivo ed è adesso a 38 miliardi di euro. Sono in crescita le coperture per rischi diversi dall'RC Auto, che è un po' la voce guida di questo ramo. Però, segnala appunto Signorini nella sua relazione, dopo 10 anni di diminuzioni, è dalla seconda metà del 2022 che l'inflazione ha cominciato a spingere verso l'alto i premi dell'RC Auto. Alcuni effetti di riforme che sono intervenute non si sono fatti più sentire, diciamo, si sono affievoliti, e così alla fine del 2023 i prezzi delle polizze erano cresciuti del 7,9% sull'anno prima. Ci attendiamo, ha detto Signorini, che la tendenza al rallentamento di questi aumenti, perché così parrebbe di cogliere per questi primi mesi del 2024, quindi ancora un aumento ma meno forti, ecco, ci auguriamo, ha detto Signorini, che la tendenza al rallentamento prosegua nei prossimi mesi. Ce lo auguriamo pure noi consumatori.
Allora farei subito la pausa, Mauro, così cominciamo a far parlare i nostri ascoltatori col presidente Besseghini, perché qua in tanti stanno bussando alla porta, direi.
Allora le borse.
È una bella zuppa questi due qua.
Borse in diretta.
Abbiamo parlato fino a qualche istante fa, la partenza della settimana è piuttosto buona per le borse europee, nella settimana in cui si va al primo turno delle elezioni politiche francesi. Abbiamo Milano con un rialzo dell'1,22%, miglior piazza d'Europa grazie a in questo momento ai titoli che sostengono Piazza Affari, sono tutti i bancari: Biperbanca più 5, Banca Monte dei Paschi più 3,8, Unicredit più 3, Pop Sondrio più 2,85%, bene anche Pirelli e Banco BPM in rialzo di 2,5 punti. In discesa era, stacca oggi la cedola, meno 2,21%, Erg meno 0,25%, Nexi meno 0,14%, solo 3 titoli negativi in questo momento a Piazza Affari. Torniamo subito con Due di Denari.
Due di Denari.
Non fate sapientoni tutti e due messi insieme qua, perché abbiamo dovuto fare una ricerca approfondita per ricordarci il titolo di questa,
allora,
sinfonia.
State ascoltando anche se è celebre. Un brevissimo brano della Sinfonia 40 K550 in sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart.
E cerchiamo di allietare il clima, ma tanto il tema quello rimane. Ma passare al mercato libero dell'energia dobbiamo.
Sai che San Google, protettore degli ignoranti, mi ha rivelato che questa sinfonia è stata composta nel mese di luglio. Quindi siamo giusti anche con l'argomento di adesso dell'elettricità. Prego.
Bene, no, partiamo, dai, dobbiamo rispondere alle domande degli ascoltatori, visto che questa mattina il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha voluto mettersi a disposizione degli ascoltatori proprio per dare una risposta, come dire, alle interrogazioni che ognuno di noi ha, intanto le last minute, ma proviamo anche a dare una risposta a tutte quelle persone che invece si sono anche molto attivate, molto responsabilmente, presidente, molto consapevolmente, ma in questo momento stanno alle prese con delusioni cocenti, perché insomma dicono sul mercato oggettivamente offerte migliorative rispetto a quelle nelle quali mi potrei trovare se avessi l'opportunità di rimanere nella maggior tutela, non ne trovo. Le faccio subito sentire Salvatore da Palermo, perché un po' questa trasmissione nasce anche dalle sue sollecitazioni. Salvatore.
Buongiorno, vi ringrazio per avermi ricontattato, ringrazio anche il presidente Besseghini, ma sono Salvatore Olivito da Roma.
Ah sì, va bene.
E niente, io volevo porre due domande che poi sono quelle che si pongono tutti i cittadini italiani. Io ho contattato diversi operatori, anche quelli grossi, ma tutti quanti danno il prezzo del costo dell'energia, ma nessuno è in grado di dire se poi tutti gli altri oneri accessori, perché la bolletta è composta da spese per la materia prima, quota fissa, spese per oneri di trasporto, gestione contatore, oneri di sistema e quant'altro. Quindi il cittadino, se non sa quando contatta un operatore se il prezzo che danno è quello completo, quindi la giungla è pazzesca proprio. E la seconda domanda che ho fatto è che sul simulatore dell'ARERA, nonostante il Presidente dica che il mercato libero è attivo da anni, ma questo lo sappiamo che è attivo da anni, e quindi è pazzesco proprio che servono degli aggiustamenti. Cioè, se noi già sappiamo che il simulatore, io ho fatto il mio caso, 2500 kW, ho risposto a tutte le domande, l'ho fatto sia come fisso che come mobile, con le fasce, tutto quello che si poteva fare, e vado a trovare che il primo operatore utile mi va a chiedere già 40-50 euro in più al mese, perché il simulatore tira fuori il prezzo del libero del mercato tutelato e poi fa tutta la lista. Addirittura arriviamo ad avere operatori che costano 1000 euro in più. Quindi io vorrei capire perché non si lasci pure il mercato tutelato per quelle persone che non ne hanno diritto come me, che sono un cittadino normale, che non ho 104, non ho superato gli anni. Perché solo in una dittatura si va sul libero mercato e si toglie quello protetto. Quindi queste sono le due domande.
In realtà ci ha spiegato il Presidente Bessechini che ci sono 3 anni di tempo con le tutele graduali. Quindi,
infatti,
insomma,
secondo me bisogna un po'.
Sulla forma di governo, magari facciamo un'altra trasmissione.
Sulla scelta di superare la tutela, insomma, è un dibattito lunghissimo, risale a tempi decisamente profondi nel passato ed è una scelta pienamente politica, naturalmente. Il tema, però, adesso forse vale la pena mettere a fuoco è, per un consumatore come quello che ci ha appena telefonato, le possibilità sono due: o è già sulla tutela o è già sul libero. Allora, se è sulla tutela ed è un consumatore non vulnerabile, e lui semplicemente, senza nulla fare, non ha l'obbligo di scegliere un'offerta diversa, lui semplicemente, rimanendo dov'è, passa al tutele graduali. E quindi prende quello sconto di 100 rotti euro che abbiamo estratto dal valore della gara e continua per i prossimi 3 anni. Certo, c'è un passaggio, in realtà il servizio a tutela graduali è già un servizio del libero, non è un servizio di tutela come quello, però per 3 anni con un meccanismo molto strutturato, in cui il prezzo è formato dal PUN ex post, quindi è il prezzo unico nazionale, l'operatore non ha gradi di libertà, e l'unico grado di libertà che l'operatore aveva di scegliere era questo prezzo di commercializzazione su quando è stata fatta l'asta, ed è uscito questo prezzo negativo, quindi un valore a sconto.
Che potrebbe però cambiare nel tempo?
Potrebbe cambiare, ma questa, diciamo, andiamo nei problemi di secondo ordine, perché in realtà può cambiare se si sbilancia in maniera significativa il rapporto tra i clienti che escono dalla tutela nelle diverse zone d'Italia. Se i clienti dovessero continuare a uscire dalla tutela in maniera omogenea, come è successo fino ad oggi, e non c'è motivo di credere il contrario, visto che questo è un prezzo medio ponderato, la ponderazione non si modifica in maniera sostanziale, quindi grosso modo ci sarà qualche euro che potrebbe cambiare di anno in anno, ma certamente non a livelli significativi. Oggi siamo intorno ai meno 73 euro, i valori precisi li daremo tra qualche giorno, perché stiamo preparando le delibere di fine trimestre.
Cioè, giornalisticamente parlando, e quindi malamente, ma per farci molto molto chiaramente capire, non sarebbe più un mercato, chi non ha ancora scelto viene trasferito a questo mercato a tutele graduali, servizio a tutele graduali, dove il prezzo è parzialmente calmierato, cioè calmierato una parte.
Sì, il termine calmierato dà l'idea che ci sia una qualche forma di sussidio che poi qualcuno dovrebbe pagare. In realtà è un prezzo fissato regolatoriamente dal fatto di guardare al prezzo unico. Quindi si guarda il prezzo di borsa e si trasferisce rigidamente il prezzo di borsa al cliente finale. Poi c'è per l'operatore la possibilità di mettere questo prezzo in commercializzazione, ma come abbiamo detto l'asta è estratto un valore negativo, eccetera, eccetera. L'altra domanda sul fatto che non ci siano le informazioni, gli oneri e quant'altro. Attenzione, nel portale offerte c'è una descrizione estremamente analitica, qualcuno dice fin troppo analitica, delle varie componenti. E adesso capisco che forse graficamente uno potrebbe fare cose migliori, ma c'è sempre modo di migliorare nella vita. Nella lista dei vari oneri c'è una specie di schedina rossa, un puntino rosso, quello indica i valori che sono valori imposti all'operatore della regolazione e quelli che invece sono i valori su cui lui può effettivamente agire per modificare, e di fatto rimane il costo dell'energia e il prezzo di commercializzazione, gli altri sono praticamente tutti costi.
Confermo da utente del portale offerte che effettivamente se una cosa l'ascoltatore ha ragione, ci sono delle, anche delle compagnie che hanno offerte molto molto costose, però questo, come dire, questo qua è il, questo è il mercato in qualche modo.
Ma queste sono compagnie che non vogliono clienti secondo lei?
Sono compagnie che non vogliono clienti su quella tipologia di offerta, ecco. Molto spesso queste tipologie di offerte che hanno prezzi così alti sono quelle in cui la regolazione un po' incide e quindi curiosamente sono valori e prezzi che escono dalla
scoraggiano per così dire l'adesione
consumatore.
Allora, i vulnerabili, Edoardo da Milano, gli diamo il nostro benvenuto, eccoci.
Buongiorno Debora, buongiorno Mauro e buongiorno a chi ci ascolta. Prima l'azione in ATA, siete geniali insieme a Milan e a Giampa. Quindi questa ve la devo dire come ex del Sole 24 Ore di Via Ciovasso. Sono passati 60 anni. Ad ogni modo la mia domanda è rimasta già bruciata dalle vostre risposte, perché ho capito da quello che avete detto in questa mezz'ora che chi è nel mercato libero rientra, ope legis, diciamo così, nel mercato tutelato autonomamente, in autonomia, senza muovere un dito. Vista soprattutto l'età di 85 anni, quindi
caro signor Edoardo, può rientrare il cliente vulnerabile, quindi con più di 75 anni, può fare sempre qualunque scelta, quindi può, se è sul libero, continuare a rimanere sul libero, se è sul libero e non è soddisfatto, passare sul servizio che si chiama servizio di vulnerabilità, ma di fatto è servizio di tutela. Se è sul servizio di tutela e vede un'offerta del libro che per qualche motivo lo attrae in maniera particolare, può scegliere l'offerta del libro.
C'è un'altra ascoltatrice, la vedo nelle anticipazioni delle telefonate, possiamo però rispondere anche senza ascoltarla. Sara, devo dire l'età purtroppo per una signora non si dovrebbe, ma la dico, 68 anni, e dice: sono sul mercato libero con una società, per età dovrei essere tutelata. No, il limite è 75. Sara, purtroppo lei ancora non ci è arrivata per sua fortuna e quindi non ha in realtà questo diritto appunto ad essere nel regime di maggior tutela. Di tutela.
C'è un caso che vabbè, purtroppo in questi frangenti non solo c'è, come ha definito lei Presidente Besseghini, un po' di attrito, ma c'è anche tantissimo di rischi per il consumatore di frodi. Un caso ci viene sottoposto da Giuliano: ho fatto abbonamento che mi sembrava vantaggioso, il giorno dopo su internet scopro che la compagnia era famosa per le frodi. Disdico, poi dice disdico, passo ad altri, comunque mi arriva una bolletta con 60 euro per spese commerciali.
Allora, intanto la società che scegliete e di cui valutate l'offerta, il giro su internet, fatelo un po'
sempre.
Prima. No, prima di mettere la firma sul contratto, quindi adesso lo so che non voglio sembrare che
un'altra cosa che vale la pena fare è, ricordo, chi vi fa un'offerta, soprattutto Luce, è tenuto a darvi, a parte dei fogli dove ci sono gli elementi di comparazione, un codice offerta. Questo codice offerta è una specie di codice fiscale delle offerte che abbiamo introdotto due o tre anni fa ormai. Sono 32 caratteri, capisco che sono un po' tanti, però insomma, con un po' di pazienza si prendono, si mettono all'interno del portale offerte, e questo vi permette di confrontare esattamente quell'offerta con le altre offerte che sono disponibili. Quindi al di là delle chiacchiere commerciali che naturalmente qualunque venditore usa per abbellire la propria offerta, lì c'è la possibilità di vedere la spesa annua attesa con quell'offerta confrontata con altre offerte. Poi uno può decidere che magari costa 30 euro in più, ma la compagnia gli piace particolarmente, vabbè, questo fa parte, direi, della normale.
Se rendono dei servizi, se hanno un buon customer service,
esatto,
ci sono tanti elementi.
Molto spesso si dice quali sono i servizi aggiuntivi, ma quello che si vede molto spesso apprezzato sono questi elementi informativi web, sui cellulari, la possibilità di vedere i consumi, di pagarsi le bollette.
O anche un call center che è particolarmente, come dire, reattivo,
professionale.
Non è che, naturalmente, è vero che nelle commodity energetiche il prezzo è il principale elemento di scelta, e saremmo naif nel non sostenere e non essere consapevoli di questo, ma c'è spazio per servizi e qualità del servizio che può essere premiata anche economicamente.
È il momento. Traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Debora.
Due di denari. It's the final
countdown. Ma è così difficile alla fine di tutte le info mettere il prezzo reale omnicomprensivo di quanto costa il prezzo al kilowatt ora e il prezzo al metro cubo standard?
Allora, torniamo a parlare con il presidente ARERA Stefano Besseghini. Intanto mi veniva a pensare, certo che da Mozart agli Europe, insomma, vabbè, abbiamo fatto un po' un salto triplo.
Visto che Mozart ha fatto l'inno all'Europa, gli Europe.
Ah, ecco, cioè, che effettivamente ci può stare. No, però l'inno all'Europa è di Beethoven, mi scusi, allora, mi tocca correggerla.
Attenzione, mi spiace.
Mi sono tirata fuori da questa conversazione perché io avrei fatto.
Non veniva troppo facile.
No, in realtà volevo dire questo, l'ascoltatore riassume perfettamente tantissimi messaggi che ci stanno arrivando, cioè, posto che, presidente, non eravamo abituati a guardare le bollette, quindi questo voi che siete invece abituati dovete capirci in qualche modo, dovete comprenderci, però effettivamente le bollette non sono la cosa più intellegibile del mondo, e lo dice uno che si è occupato anche tanto di fisco. Voi avete avviato un progetto per semplificare, quindi no, forse non si arriva a quello che auspica l'ascoltatore, un prezzo unitario per cui io so esattamente quanto mi costa il kilowatt tutto compreso, ma magari un pochino più di comprensibilità del documento ci potrebbe essere.
No, allora intanto sicuramente questo è uno degli obiettivi, cioè fare in modo che si abbia un valore che peraltro già si ritrovava nelle schede sintetiche, quello del costo del kilowattora e del costo del metro cubo, ma è vero che bisogna andare a recuperarlo, quindi questo verrà riproposto all'interno della bolletta in maniera visibile e confrontabile. Quello che abbiamo visto nelle audizioni, negli incontri che abbiamo fatto su questo progetto di miglioramento, diciamo così, della bolletta, è stato sicuramente la difficoltà di avere magari le informazioni presenti nelle bollette dei vari venditori ma messe in posti diversi o con forme diverse. Questo rende non tanto la confrontabilità dell'offerta ma proprio la capacità di raccordare operatori diversi più complessa, e quindi questo è uno degli spazi di lavoro che stiamo cercando di portare a casa, con naturalmente qualche obiezione da parte degli stessi operatori che dicono qui comprimete la nostra autonomia e libertà, ma credo che si possa coniugare libertà e autonomia dell'operatore e la possibilità di recuperare alcune informazioni molto chiare in maniera molto diretta. E c'è un altro tema che cerchiamo di sviluppare, ed è quello del fatto che la bolletta, che non è uno strumento per comparare le offerte, attenzione, la bolletta serve per avere informazioni sul proprio contratto, per comparare le offerte bisogna usare i comparatori, ma la bolletta possa perlomeno dire chiaramente se le promesse iniziali sottoscritte in fase contrattuale vengono mantenute o come evolvono mese a mese o bimestre a bimestre con l'evoluzione del contratto, perché questo è un grande elemento di chiarezza. Se io vedo che ho sottoscritto un contratto che aveva certe caratteristiche, vorrei vedere quelle caratteristiche chiaramente evolversi all'interno del documento che mi dà conto di come evolve il contratto, cioè la bolletta.
Presidente, fatto salvo il fatto che lei non ha l'età per rimanere nella maggior tutela, con che criterio ha fatto la scelta per il mercato libero? Con che criterio l'ha fatto personalmente?
L'ho fatta sostanzialmente guardando il comparatore e cercando di trovare un... In realtà sono andato su quello, però dopo è brutto dirlo, sembra di... su quelle offerte che in qualche maniera mimano i comportamenti della fornitura di fotovoltaico, quindi con delle ore in cui i prezzi vengono in qualche maniera bilanciati. Queste sono in realtà l'ho fatto anche un po' per provare i prodotti, non solo.
Beh,
per
fisso o variabile, perché questo è un altro dei grandi temi che si sono rincorsi.
Queste sono sostanzialmente dei mix, hanno delle componenti fisse e poi seguono delle parti variabili su alcune strutture di offerta.
Allora, questo complica ancora un po' il vostro lavoro di semplificazione a bolletta, esatto. di comparazione.
Molto spesso queste offerte sfuggono ai meccanismi, diciamo, di standardizzazione del comparatore, e questo è un altro spazio di lavoro che stiamo presidiando proprio sul comparatore delle offerte.
Marco D'Asco di Piceno, buongiorno.
Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho un'offerta, ho 53 anni, un'offerta per la luce, se posso dire il fornitore.
Ma non importa, comunque ha un'offerta, okay. Sì.
Un'offerta praticamente molto buona. Che succederà adesso a novembre quando questa offerta mi scadrà? Cioè, nel senso, posso rimanere con il vecchio operatore, seguirò le nuove offerte? Perché è diventato un po' una giungla, certo. Specialmente se noi consumatori, proprio l'altro giorno ne parlavo con dei colleghi, dice, tu che cosa vuoi fare? Che, guarda, io sinceramente non lo so.
Ma
non
intanto
so
Marco
andare.
Immagino, guardi, mi scusi se la interrompo perché abbiamo pochissimo, ma sì. La compagnia intanto comincerà ad anticipare appunto con qualche settimana, anche forse dei mesi, perché a me è successo che mi è scaduta a giugno, ma ho già cominciato da febbraio a ricevere l'indicazione da parte della mia compagnia, e quindi che l'offerta scade, magari o A presenterà qualcosa di alternativo oppure inviterà appunto il consumatore a
se
farsi.
Bisogna vedere naturalmente che offerta ci sono, alcune offerte che scadono, altre che non scadono come contratto ma che rimodulano le condizioni commerciali. In ogni caso l'operatore deve mandare delle informazioni con tempistiche precise. Peraltro su questo stiamo anche consultando proprio in questi giorni un'ulteriore modifica delle modalità con cui rendere ancora più evidente il fatto che ci sono dei passaggi contrattuali. E però insomma, il consumatore, mi pare evidente che un consumatore sul libero ha già fatto questa scelta in passato, sarà in grado di riproporre, di rivalutare l'offerta, di rimanere con lo stesso fornitore se le condizioni saranno buone o di cambiare. Secondo me la cosa interessante di questa fase è che un po' tutto questo dibattito che stiamo facendo e le interrogazioni e tutti i vari articoli che stanno uscendo e quant'altro riportano l'attenzione su un tema che avevamo vissuto per i costi dell'energia l'anno scorso, che adesso di cui ci riappropriamo come consumatori per cercare di fare le valutazioni corrette. Speriamo che non si spenga con l'estate in un fuoco di paglia che ha suscitato interesse.
Allora, ci mancano un paio di minuti, capitolo.
C'è una domanda: che documentazione da produrre da parte dei vulnerabili? In realtà niente, cioè allora, la compagnia stessa.
No, dipende dalla tipologia di vulnerabilità,
forse
esatto,
va
perché
segnalato.
Ci sono appunto la condizione dei 104, ma anche quella, no, solo in realtà sostanzialmente quella dei 104, che per motivi di privacy non è accessibile come informazione al venditore, quindi lì, ma adesso anche nelle comunicazioni che sono state mandate in queste scadenze del primo di luglio è sempre allegato un modulo di autocertificazione in cui semplicemente basta segnalare di avere la 104, mentre l'età per ovvi motivi e
si ricava il codice fiscale,
esatto, e la disponibilità del bonus sono informazioni che i venditori hanno e quindi possono applicare direttamente. Naturalmente se ci si dovesse accorgere che il venditore non ha applicato le condizioni di tutela, allora si fa invece il modulo per richiedere e si fa magari anche una segnalazione all'autorità.
Bene, allora, molesti e truffatori, avete rafforzato di recente la vostra collaborazione con la Guardia di Finanza, con che obiettivo, Presidente?
Ma più che rafforzata, noi abbiamo stabilmente, che peraltro fa il 250esimo, quindi auguri alla Guardia di Finanza, ma noi da sempre abbiamo, ormai da 20 anni abbiamo una collaborazione con la Guardia di Finanza, poi di anno in anno specializziamo alcuni temi. L'anno scorso avevamo preso di mira, diciamo, i bonus, non nel senso ma per capire che venissero effettivamente trasmessi e quest'anno abbiamo lavoreremo sulla parte invece teleselling, che notoriamente è un punto dolens molto significativo di questo settore. Il registro opposizioni pare non funzionare un granché, e quindi almeno intervenire sulla qualità delle informazioni che naturalmente cosa si fa con le telefonate coperte.
I porta a porta però mi pare che non ci siano più grandi
i porta a porta stanno in realtà da quel che abbiamo cominciamo a vedere stanno ritornando perché purtroppo la pressione sul teleselling determina l'utilizzo dell'altro metodo di closure.
Soprattutto se vi bussano alla porta mi faccia vedere la bolletta,
la bolletta
una
cosa flash alla fine, difenditi così, è la campagna informativa che stiamo facendo con Antitrust. Trovate le informazioni, non è niente di straordinario, è un tentativo di dare consigli molto semplici con cui cercare di difendersi da una pressione commerciale che entro certi limiti è corretta, oltre è semplicemente eccessiva.
Grazie a Stefano Besseghini, presidente Arera, arera.it. Se avete dubbi andate lì.
Ci lasci qua il passaporto perché non è autorizzata a lasciare l'Italia lei nelle prossime settimane. Grazie, a domani Mauro.
A domani.